ho tutti i nostri potenti mezzi tecnici.
Buongiorno a tutti e tutte di nuovo, siamo in collegamento con Lorenzo Lamperti, corrispondente per La Stampa e per Il Manifesto, che si trova a Taipei, sull'isola di Taiwan. Io lo ringrazio per la disponibilità, gli chiedo se ci sente bene.
Perfettamente, grazie a voi per l'invito.
Anche noi ti sentiamo perfettamente, meglio che sulla linea telefonica. Allora... Lorenzo, con te appunto un compito impegnativo questa mattina, perché come puoi immaginare nelle ultime settimane Radio Onda Rossa si è concentrata sul conflitto ucraino. Diciamo, in questi momenti anche più delicati esce fuori la rilevanza, almeno secondo me, di questi strumenti di informazione dal basso, perché non so tu a Taipei, ma qua diciamo siamo bombardati da un certo tipo di giornalismo interventista, perché così bisogna definirlo, e appunto stiamo provando a raccogliere un po' di voci anche diciamo distanti come nel tuo caso, che provano a fare un punto non solo geopolitico, e quindi con te affronteremo il tema di Pechino, della Cina, del ruolo che ha Taiwan in questa vicenda, ma anche più generale vorremmo utilizzarti come giornalista preparato che si trova dall'altra parte del mondo per fare un punto un po' sulla comunicazione e l'informazione che si sta dando su questo conflitto. Immagino che tu sarai anche ancorato alla stampa italiana attraverso il web, quindi io partirei un po' da questo, se hai qualcosa da aggiungere un po' sulla tua percezione di quanto si sta facendo in termini giornalistici su questa guerra e se ci sono delle differenze sostanziali con quanto leggi e ascolti dall'altra parte del mondo.
Certo, allora senza ovviamente entrare in giudizi che poi diventa antipatico verso colleghi anche bravissimi italiani, mi sembra che ci sia una tendenza in generale, non solo insomma in Italia, ma in generale spesso sul per esempio semplificare la posizione cinese. Scusate se arrivo subito a questo, ma perché è il tema che ovviamente sto seguendo con particolare attenzione nelle ultime settimane, e diciamo che c'è un po' di spesso un po' di frettolosità nel definire i rapporti fra Mosca e Pechino come un'alleanza, no? Mentre in realtà il rapporto è un pochino più sfaccettato, quindi questo secondo me è un primo aspetto da cui tenere presente. Il secondo aspetto è l'altro argomento forte ovviamente che sto seguendo in queste settimane, cioè la correlazione diretta secondo molti fra quello che sta succedendo in Ucraina e quello che potrebbe succedere in un futuro più o meno prossimo qui a Taiwan. Ecco, molti stracciano in maniera un pochino semplicistica questo parallelo, non tenendo in considerazione le enormi differenze che ci sono sia fra Cina e Russia e anche ovviamente fra Taiwan e Ucraina. Quindi mi sembra che questi siano, per quanto riguarda l'osservazione, insomma i temi che posso osservare con particolare attenzione, mi sembra che siano le due tendenze un pochino insomma dove si fa un pochino, si tirano le somme in maniera un pochino troppo frettolosa forse ogni tanto, ecco.
Beh, allora io diciamo, prendo il tuo assist e parto da Pechino. E appunto dicevo, forse non mi hai sentito, allora dicevo, colgo il tuo assist e partirei dalla politica di Pechino. In principio di questo conflitto si è subito additata la Cina come un supporter della Russia, che si è astenuto per esempio appunto dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU dal condannare l'intervento, e ha quindi appunto una posizione dove si è defilata senza condannare, ma ovviamente nemmeno senza sposare l'iniziativa militare. Tuttavia invece adesso, negli ultimi giorni almeno io ho letto diversi appelli verso la Cina a intervenire nel gioco, a fare da mediatore, a utilizzare la sua influenza, le sue capacità diplomatiche, ma anche il suo peso ovviamente economico e commerciale per far ragionare l'amico Putin. E su questo diciamo torno anche su quello che dicevi tu, che la Cina e Russia non sono alleate, ma Pechino definisce la Russia un partner, ed è una parola molto certo, più generica, che può essere usata anche per l'Italia, per esempio è un partner di Pechino secondo la narrazione cinese. Quindi certo, alcuni diciamo osservatori dicono certo che se la Cina interviene e risolve il problema, semplifico a mia volta, fa un bel passo in avanti nello scacchiere globale in termini di player responsabile delle relazioni internazionali, ed è un bello smacco per gli Stati Uniti. Allo stesso tempo, invece, se la Cina non svolgesse questo ruolo, la si addita, come lo vedete, dei cinesi non ci si può fidare, e non si curano minimamente dello stato di diritto e dei diritti umani, e quindi appunto già lo sapevamo, non ci si può aspettare di più da Pechino. Come ti poni un po', come la analizzi un po' questo andamento bipolare rispetto alla descrizione che si fa delle intenzioni di Pechino?
Sì, intanto due novità, nel senso che questa mattina sapete forse che si stanno tenendo le due sessioni, che sono l'evento politico legislativo più importante in Cina ogni anno, e questa mattina c'è stata la relazione del ministro degli esteri Wang Yi, il che sull'argomento della guerra in Ucraina ha detto che la Cina è disposta a svolgere un ruolo di mediazione, ovviamente quando la situazione lo richiederà, se e quando lo richiederà, ma ha anche definito l'amicizia con la Russia solida come una roccia. Ecco, ci dobbiamo sorprendere di queste cose, ci dobbiamo sorprendere che Pechino non abbia votato a favore della risoluzione di condanna? La risposta in parole secchissima no, nel senso che è successo la stessa cosa nel 2014 con la guerra in Crimea. Sappiamo che però da una parte la Cina non condannò all'epoca l'azione russa, ma non ha neanche mai riconosciuto la Crimea. Allo stesso modo è ampiamente prevedibile che non riconoscerà le repubbliche secessioniste riconosciute da Putin poco prima dell'invasione. E perché tutto questo? Perché questa posizione, diciamo, che può sembrare ambigua, per certi versi certamente lo è? È molto semplice, nel senso che a livello retorico soprattutto la Cina ha bisogno della Russia come sponda, cioè ha bisogno di far credere che questa partnership sia qualcosa di più profondo, soprattutto ne aveva bisogno prima. E è chiaro che quello che sta succedendo sta facendo precipitare un pochino gli eventi. Perché dico che ne ha bisogno? Perché è chiaro che la Cina si sente di poter vivere quello che la Russia sta già vivendo, cioè un'espansione della NATO verso est in Europa. La Cina percepisce la stessa cosa nel Pacifico, no? Abbiamo visto, sappiamo, la piattaforma Quad, l'accordo difensivo AUKUS, quello che è stato annunciato negli scorsi mesi, no? Fra Stati Uniti, Regno Unito e Australia. Stamattina infatti Wang Yi ha citato proprio questo, cioè ha citato il tentativo statunitense di creare una seconda NATO nel Pacifico. È chiaro che quindi ha bisogno a livello retorico di respingere l'espansionismo, almeno nella prospettiva cinese, l'espansionismo NATO ai confini della Russia, allo stesso modo come ne avrà bisogno in maniera più impellente nel prossimo futuro di respingere quelle che percepisce come ingerenze statunitensi e delle varie che sta creando Washington nell'Asia Pacifico, come appunto delle interferenze nella propria sfera di influenza. Quindi le due situazioni sono speculari a livello retorico, quindi questo ha bisogno, non può condannare apertamente la Russia, ma non può condannarla anche perché il 4 febbraio sappiamo che c'è stato quell'incontro fra Xi Jinping e Putin a Pechino in occasione dei giochi olimpici invernali. Non sapremo mai quello che si sono detti. Tutti i segnali, sinceramente, lasciano presagire che non fosse stata comunicata la decisione di operare una guerra su così larga scala. Cioè, se vediamo tanti segnali, cioè per esempio la decisione di non evacuare i cittadini cinesi nelle prime fasi, anche dopo che l'invasione era già realizzata, come anche proprio come la macchina retorica del partito si era messa in moto, cioè sembrava, diciamo, pronta eventualmente a giustificare un'operazione nel Donbass. Tra l'altro ricordiamoci che Biden alla vigilia, no, nelle settimane precedenti, ricordate quando aveva parlato di piccola operazione o piccola incursione, prefigurando le possibili reazioni statunitensi di un'invasione russa, no? Cioè, quindi facendo questa distinzione fra invasione vera e propria e piccola incursione. Ecco, diciamo che la Cina sembrava pronta a giustificare questa piccola incursione, che l'avrebbe anche consentito di mangiarsi i cosiddetti popcorn e stare a vedere le reazioni occidentali ed eventualmente trarre qualche lezione, come si continua a scrivere anche adesso in maniera inesatta. inesatta vista poi l'evoluzione della situazione, ma è chiaro che invece la decisione di Putin di operare un'invasione su larga scala mette molto in imbarazzo sia il partito, ma soprattutto anche il suo leader Xi Jinping, che ha legato comunque in qualche modo la sua immagine a quella di Putin con quell'incontro. Quindi insomma è semplice ritenere che quello che sta succedendo in Ucraina stia creando in realtà più contraddizioni, più grattacapi, più problemi da una serie di punti di vista, anche banalmente commerciali, tutti gli interessi che la Cina ha in Ucraina, ma ovviamente anche in relazione all'Unione Europea e quant'altro, rispetto invece ai vantaggi. Ecco, questi vantaggi sinceramente non ne vedo proprio di vantaggi.
Beh, io ti ringrazio, sei stato esaustivo su questo punto e non scontato, direi. Passerei a, appunto, il luogo dove ti trovi, che è uno dei posti più caldi dal punto di vista geopolitico del pianeta, che è l'isola di Taiwan o Formosa. Taiwan, appunto, come descrivi perfettamente tu, non può essere facilmente paragonata alla situazione ucraina, perché hanno delle genesi questi due contesti completamente, completamente differenti, e diciamo appunto anche i potenti che vi si trovano a fianco sono differenti, hanno posture storiche differenti rispetto alla guerra. Pechino ci tiene sempre a precisare, correggimi se sbaglio, che non è mai stato un paese invasore, è sempre stato un paese che ha subito le invasioni la Cina. E appunto la Cina, quando parla di se stessa in termini di diplomazia e relazioni internazionali, parla, no, della saggezza cinese, che appunto non concepisce la guerra se non di autodifesa. Tuttavia per Taiwan il discorso è differente. Io, quando annunciavo a radioascoltatori e ascoltatrici che ti stavamo per contattare, ricordavo che la Cina, diciamo, si è promessa che entro il 2049 riannetterà Taiwan. Il come diciamo fa tutta la differenza del mondo. Diciamo, la politica di Taiwan, i massimi esponenti, o se hai avuto modo, anche la popolazione, come ha percepito questa invasione, cioè il ritorno della guerra in paesi centrali per gli interessi europei e americani, e diciamo appunto se c'è che tipo di preoccupazione c'è sull'isola adesso?
Ma devo dire la verità, quello che sta succedendo in Ucraina non sta avendo un impatto diretto. L'impatto che sta avendo sicuramente è quello di quella che anche la presidente Tsai Ing-wen ha definito empatia, no, nei confronti degli ucraini. Ma insomma, l'ho scritto anche stamattina, cioè le somiglianze fra Taiwan e Ucraina si fermano al fatto che entrambe hanno un grande vicino che mira a controllare in questo momento i rispettivi territori, ma le somiglianze terminano qui, le differenze sono invece tantissime. Cioè, come ricordavi tu, l'obiettivo storico, definito periodo comunista, della riunificazione o unificazione, come dicono qui, come la descrivono qui a Taipei, entro il 2049 prescinde da quello che può succedere in Ucraina. Cioè, quindi collegare le due vicende, pensare che perché in Ucraina domani mattina la Cina opera un'azione militare è altamente non è corretto proprio. Ricordavi anche tu la strategia cinese, che storicamente è quella del vincere senza combattere, no? E l'intenzione sarebbe quella di applicarla anche su Taiwan, che ricordiamo, perché insomma anche la Cina continua a definire, a rimarcare la differenza fra le due situazioni, perché ritenendola parte del proprio territorio sarebbe come invadere se stessa, no? Da un certo punto di vista. Quindi è naturale che cerchi di arrivare, nonostante ci siano le pressioni militari innegabili, siano aumentate negli ultimi anni, cerchi in realtà parallelamente di portare avanti un discorso che riesca, diciamo, a avere un impatto psicologico sui taiwanesi senza arrivare alla necessità di utilizzare le armi. Le due situazioni sono diverse anche perché, come mentre in Ucraina Biden e la NATO avevano reso noto già in anticipo che non avrebbero mai combattuto una guerra in Ucraina, questa certezza non ce la sia su Taiwan. Anzi, di recente c'è la sensazione, insomma implicita o anche esplicita talvolta, che questa intenzione ci sia di difesa in caso di aggressione esterna a Taiwan. Quindi le due situazioni sono diverse per tutti gli attori in campo, cioè Taiwan non è l'Ucraina, la Cina non è Russia, ma anche gli Stati Uniti, che la postura degli Stati Uniti in Ucraina non è la stessa, non sono gli stessi Stati Uniti che si muovono nel Pacifico. Cioè la centralità del Pacifico per gli Stati Uniti mi sembra acclarata, e anzi, se vogliamo vederla da questo punto di vista, la reazione dell'Europa compatta nei confronti della Russia, almeno per ora, ha fatto un favore forte a Washington, no?
Sì, io diciamo ti mantengo su quest'ultimo punto perché tu l'hai descritto perfettamente. C'è una notevole differenza tra l'atteggiamento degli Stati Uniti, tra l'area pacifica e quella che invece è l'Ucraina. Ricordiamo appunto che intorno a Taiwan ci sta la flotta statunitense nei pressi, che si aggira appunto per mar cinese sudorientale e per tutto il Pacifico con le sue costellazioni di basi militari, che non è la stessa situazione ovviamente che c'è per esempio nel Mar Nero. Io, Lorenzo, ti chiedo appunto se vuoi aggiungere qualcosa, se no ti ringrazio e sei stato come sempre prezioso e puntuale.
Ah, vi ringrazio, posso aggiungere solo un elemento brevemente, magari per riempire il contesto. Insomma, settimana scorsa, a completare quello che stavamo dicendo adesso, ci sono state due delegazioni degli Stati Uniti a Taiwan, proprio per mandare questo messaggio, da una parte a Taiwan stessa, che insomma cercare di dare un messaggio di rassicurazione, insomma non preoccupatevi che non facciamo quello che non stiamo facendo in Ucraina, invece magari lo faremo qualora ce ne fosse bisogno per voi in futuro. L'altro messaggio è rivolto proprio anche a Pechino, no? Cioè guardate che per noi il focus vero, il luogo cruciale della nostra attenzione si è spostato qui, non è più l'Europa come è stato finora. Interessante però sarà vedere come effettivamente i taiwanesi si posizioneranno, perché la visita, oltre alla visita di una delegazione di Biden, c'è stato Pompeo, ex segretario di Stato ipertrampiano e super falco anticinese, che l'ha sparata, no? L'ha sparata venerdì chiedendo che gli Stati Uniti riconoscano la sovranità della Repubblica di Cina, cioè che è il nome costituzionale di Taiwan. Ecco, su queste divisioni interne all'interno dei campi vari tra repubblicani e democratici degli Stati Uniti ci può costruire qualcosa la narrazione del Partito Comunista Cinese, e può creare anche qualche incertezza negli stessi taiwanesi. Quindi ci sono dinamiche molto complesse che magari poi possiamo approfondire in seguito.
Io, Lorenzo, ti ringrazio per il tuo contributo veramente prezioso. Penso che hai chiarificato le idee a noi qui in studio e anche diciamo ai tanti e tante che ci ascoltano, fornendo appunto un punto di vista, una narrazione che purtroppo non trova molto spazio nell'informazione italiana, se non appunto attraverso i pochi corrispondenti come te che si trovano diciamo appunto in Asia orientale. Noi ti ringraziamo e appunto sicuramente ci sarà occasione per contattarti nuovamente.
Volentieri.